Sembra piuttosto che una pagina del Vangelo un'antologia vera e propria della morale di Cristo. Come avete inteso, Gesù affronta molti argomenti. Quindi credo che sia opportuno durante la prossima settimana che riprendiamo in mano questa pagina e la meditiamo pian piano. Questa mattina io mi limiterò a sottolineare qualche passaggio forte in cui Cristo, come si dice attualmente, mette i paletti e determina alcuni atteggiamenti di fondo. Per il resto rimando alla riflessione personale. È una pagina impegnativa, perentoria, in cui Cristo parla con molta decisione. E quindi non è che lasci molto spazio al parere, all'interpretazione. Mi pare che le affermazioni sono così nette e così precise per cui lasciano poco spazio al dubbio, all'incertezza, alla perplessità. Non pensiate che io sia venuto a abolire la legge e i profeti, ma sono venuto a completarla. Oggi c'è un certo atteggiamento per cui pare che si sia indirizzati a cogliere di tutto il messaggio evangelico un qualche cosa di abbastanza indeterminato, di abbastanza fumoso. C'è una certa allergia diffusa contro le norme definite, mentre pare che Cristo sia per le regole certe, determinate. E qualche settimana fa mi ritrovo qui, appunto in chiesa, invitato a fare una introduzione a una penitenziale, a un momento di riflessione. La maggior parte dell'uditorio era fatta di giovani e dicevo con molta franchezza che se noi non abbiamo chiaro dentro di noi i comandamenti di Dio, ben difficilmente possiamo fare un esame di coscienza, ben difficilmente possiamo chiedere perdono se non sappiamo neppure che cosa sia bene e male, che sia bianco o nero. Quindi ne deriva due conseguenze molto concrete. La prima, dobbiamo avere una conoscenza precisa della volontà del Signore, dei Suoi precetti, dei Suoi consigli, dei Suoi comandamenti, dei Suoi ordini. Non possiamo pretendere di adempiere la volontà di Cristo se non la conosciamo con molta precisione. E il Vangelo riporta quasi con pignoleria i discorsi di Gesù e le regole certe che Cristo ha dato. La seconda cosa, non dobbiamo soltanto conoscerle, ma dobbiamo tentare di metterle in pratica con tutte le nostre forze. Perché? Queste indicazioni sono come le indicazioni stradali che ci indicano la strada che porta alla salvezza, la strada che porta al regno è segnata da questi precetti precisi che Cristo ha dato e che sono un modo di orientare la nostra esistenza in quel campo morale che oggi è abbastanza sovvertito e abbastanza confuso da parte della mentalità del mondo. Credo che questa sia una prima precisazione, una prima regola certa, una prima motivo essenziale che Cristo dà. La seconda viene da quella affermazione che Cristo fa, dice: se la vostra giustizia, se il vostro impegno umano non è superiore a quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete nel regno dei cieli. Sappiamo, ormai è cultura comune, che gli scribi e i farisei, due categorie persone di quel tempo di Cristo, ma la cui mentalità è diffusa anche oggi, era tipica per un'osservanza pignola, puntuale, veramente notevole da parte di costoro della legge del Signore. Infatti le grandi osservazioni che fanno ai discepoli di Cristo e a Cristo stesso sono sempre quando pensano di avere preso in flagranza i discepoli o Cristo stesso, per esempio quando questi discepoli violano il sabato avendo preso delle spighe e tentando di nutrirsi perché avevano fame. Secondo questi scribi farisei violavano la legge del sabato che imponeva il riposo. Ebbene, Cristo dice, nonostante questa affermazione, che gli scribi farisei erano puntuali nell'adempiere della legge: se la vostra giustizia non sarà superiore a quella degli scribi dei farisei, non potrete entrare nel regno dei cieli. Ad affermare che non c'è soltanto una lettera della legge, ma c'è soprattutto uno spirito della legge, c'è una sostanza, c'è una motivazione profonda. E quindi non possiamo sentirci in pace quando abbiamo adempiuto in maniera pignola la legge del Signore, ma quando ne abbiamo colto lo spirito. Se andiamo nel segno concreto, oggi noi, nonostante la giornata che ha tenuto lontano tantissimi dei nostri fratelli dal prendere, essere presenti alla preghiera della comunità, noi siamo venuti e quindi possiamo sentirci in pace perché abbiamo adempiuto una norma: ricordati di santificare le feste. Ma se questo incontro religioso non ci purifica, non ci mette in crisi, non ci ricarica, non rinnova la nostra speranza, non ci rende più aperti agli altri, è chiaro che questa ottemperanza non serve quasi a nulla, potrebbe rivolgersi contro di noi. C'è un valore che dobbiamo cogliere: l'incontro ha la funzione di farci guardare in faccia, di sentirci più comunità, sentirci più famiglia di Dio, di ravviare la nostra speranza, di rinficolare il nostro amore, di accendere la nostra fede. Per in questo senso Cristo esige da noi non soltanto l'ottemperanza formale, ma soprattutto andare al cuore del problema e cogliere il valore che ogni pratica, ogni gesto, ogni prescrizione, ogni norma sottintende. Terzo discorso, è un discorso lo stesso importante ed essenziale, che mi pare risponda a una tendenza attuale. C'è tutto un alternarsi nella morale, nei comportamenti della gente, dei cristiani stessi. Fino a qualche decennio fa si sottolineava fino all'esasperazione, forse in eccesso, la dimensione orizzontale del cristianesimo, per cui pareva che il cristianesimo si riducesse soltanto nella solidarietà coi più deboli, coi più fragili. Certamente è un valore, ma non l'unico valore. Oggi invece c'è un'attenzione diversa, che è quella di un rapporto verticale col Signore, per cui la salvezza viene soltanto da Dio, senza che l'uomo si impegni, operi a questo riguardo, sia solidale, partecipi ai problemi del proprio tempo, viva la sofferenza dei fratelli più deboli. Ebbene, anche a questo risponde quella frase che è contenuta nel Vangelo di oggi: se tu stai per recarti all'altare per deporre la tua offerta e ti ricordi non che tu hai offeso un fratello, ma che un fratello ha un qualche cosa contro di te, lascia là l'offerta, torna a casa, riconciliati con tuo fratello e poi compi l'offerta, perché la volontà di Dio preminente è quello che tu sia in pace con tuo fratello. Ed è per questo, fratelli miei, che il nostro incontro deve portare a questa apertura, a questa solidarietà, a questa tensione ad essere veramente fratelli e amici di tutti, alla collaborazione, all'intesa, al dialogo, all'apertura. Cose certamente molto impegnative, molto difficili, ma Cristo le pone come obiettivo primario, come traguardo, come fine. La rigidità non può essere un'evasione dai nostri compiti concreti, storici, solidali, non può essere un qualche cosa che ci porta lontano da quel rapporto con i fratelli che rende più serena la vita. Se tu stai per andare all'altare per offrire qualche cosa al Signore, prima riconciliati col fratello e poi compi la tua offerta. E un quarto punto fermo, che mi pare sia affermato con molta decisione e poi anche con dovizia di esemplificazioni, è che Cristo ci porta all'essenziale, a dire ancora qual è il significato ultimo, qual è l'obiettivo ultimo della nostra esistenza. Dice Gesù: se il tuo occhio ti dà scandalo, taglialo, cavalo. È preferibile che tu entri in cielo con occhio solo piuttosto che tu vada nella Geenna, nell'inferno, con tutti i tuoi occhi. Ecco, Cristo, evidentemente questa è una metafora, questo è un esempio portato all'estremo, ma Cristo dice che l'obiettivo finale della nostra esistenza è quello di arrivare alla salvezza. Che cosa importa all'uomo se guadagnasse il mondo intero, se poi perdesse l'anima sua? Per cui non dobbiamo mai dimenticare quello che è lo scopo ultimo e fine ultimo della nostra esistenza. Riaffermo tutto questo con grande convinzione e sottolineo la frase di Cristo perché mi pare che la nostra gente, la gente del nostro tempo, e quindi noi siamo immersi in questa mentalità, andiamo avanti così giorno per giorno, situazione per situazione, ma non avendo una visione globale della nostra esistenza, avendo chiaro qual è il punto d'arrivo della nostra esistenza. Per cui tutto quello che ci ostacola, tutto quello che impedisce il nostro cammino verso il raggiungimento della meta deve essere rimosso, anche se costasse e se costasse molto. E quindi vedete questi punti fermi, questi valori, questi principi assoluti credo che debbano essere assimilati perché diventano veramente punti di riferimento in quelle scelte esistenziali che sono le fondamentali della nostra vita. Ecco, per questo ribadisco ancora una volta che è opportuno che ci ripensiamo, perché è una pagina così densa di indicazioni di carattere morale per cui vanno recepite, vanno assimilate e poi vanno messe in pratica in quella vita che si snoda passo dopo passo, ma che deve avere sempre presente il punto finale, la meta che Cristo ci indica. Mercoledì scorso la comunità si è riunita per iniziare assieme il tempo della Quaresima. La chiesa era cremita, il clima spirituale che si respirava era intenso e devoto e tutti ci siamo riproposti di percorrere questa strada che porta alla Pasqua, non tanto per vivere assieme, e sarebbe già un fatto positivo, questo itinerario quaresimale per prepararci alla festa più importante dell'anno liturgico, che è la Pasqua, sorgente della nostra speranza, motivo della nostra fede, ma intenzionati a percorrere questo cammino come segno di un cammino più vero, che coinvolge la nostra esistenza e la nostra sorte, il nostro cammino verso la Pasqua eterna, per arrivare a quel traguardo che ci porta alla casa del Padre. Ora ci ritroviamo concretamente, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, a incontrarci, a fare il punto, a dare uno sguardo avanti, a risolvere quei problemi che incontriamo sul nostro cammino, sul nostro itinerario pasquale. In questa prima domenica di Quaresima, la Chiesa puntualizza